Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere Gesù, di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. È parola del Signore. Io sono Zaccheo. Provate a pensarci. A volte usiamo questa formula. Io sono, e ci identifichiamo con qualche personaggio che in quel momento, per qualche motivo, o ha subito una violenza o ha fatto una cosa bella. Oggi io dico: io sono Zaccheo. Mi sento davvero nella parte di Zaccheo. E voi? Chi era Zaccheo? Cosa faceva? Perché dico che mi sento nella parte di Zaccheo? Zaccheo è un uomo che vive nella logica dell'avere. Avere uno stipendio, tutti, no? Penso tutti. Avere una casa, avere una famiglia. No, ma questo ha esagerato. Era il capo dell'esattore delle tasse. Succhiava il sangue agli ebrei per dare i soldi ai romani e ci guadagnava sopra. Quindi era disprezzatissimo da tutta la gente. La logica dell'avere, la logica del possedere, la logica dell'accumulare. Per quello ho detto: io sono Zaccheo, mi ci sento dentro. Grazie al cielo non è l'unica cosa della mia vita, lo penso anche con voi, no? Vedete, difatti, questo Zaccheo, nonostante che fosse così, cercava di vedere Gesù. Non era mica una cosa bella da vedere, era che aveva sentito parlare di questo uomo che annunciava il regno di Dio, che fustigava anche, non era così dolce Gesù quando toccava certi tasti. Eppure lui dice: lo voglio vedere. Il desiderio che abbiamo dentro di noi, e anch'io in questo dico: anch'io sono Zaccheo, il desiderio di vedere il volto di Dio. Vi piacerebbe vedere Dio? Che venisse qui e si presentasse? È un desiderio dell'uomo, di ogni creatura umana, poterlo vedere in volto. E per fortuna il volto di Dio è il volto di Gesù. Ecco la grande rivelazione, non un libro, non una pittura, ma una persona viva che ha vissuto dicendo: questo è il modo di Dio di vedere, di vivere, di amare, di morire, di risorgere. Allora, Zaccheo, vi ripeto, siamo noi, ciascuno di noi è Zaccheo. Da una parte abbiamo la logica del possedere, dell'avere, dall'altra però vorremmo anche essere in amicizia con Dio. E quell'un giorno Zaccheo sale su un albero, piccolo di statura, però ha trovato la soluzione. E la cosa che impressiona è che Gesù non lo conosce, non l'ha mai incontrato. Ma quando arriva a portata di voce, Gesù si ferma. Lo vede, dice il Vangelo, alzò lo sguardo, lo vide e lo chiamò per nome. Guardate, il Vangelo di Luca oggi è un cesello di sapienza. Ogni parola ha un peso, per cui che Gesù chiama per nome proprio lui, non la folla che gli sta attorno. Zaccheo oggi sta chiamando ciascuno di noi. Capite che ancora, ripeto, io oggi sono Zaccheo perché voglio essere chiamato per nome da Gesù. Una chiamata individuale, personale, non è un Vangelo da buttare lì e poi dopo giriamo, parliamo di qualcos'altro. Oggi Gesù mi sta dicendo e mi chiama per nome: scendi da quella pianta, subito. Avete sentito? Proprio subito è scritto nel Vangelo. È Gesù che ci ha chiamati qui a messa questa mattina. Avremmo potuto andare altrove. No, vieni, scendi dal letto, dalla camera, da dove eravate. Io oggi devo, notate il verbo devo, è un progetto di Dio Padre, lui lo deve solo attuare. Io devo venire non in chiesa con te a confessarti. Gesù non prende Zaccheo e dice: sei un filibustiere, un ladro, tutti lo sanno, vieni qui in ginocchio, ti chiedi perdono. Assolutamente no, vengo io a casa tua. Pensate che bello. Oggi Gesù sta dicendo: io vengo nel tuo cuore, quella che è la tua casa, non solo le pareti dove abiti. Io devo venire a casa tua. Bello. Allora Zaccheo scende con gioia. La parte buona di Zaccheo, la nostra parte buona, è contenta quando il Signore ci dice una cosa di questo genere e accoglie Gesù a casa sua. Attorno la folla, notatelo, è molto importante anche questo nel Vangelo, non approva, è andato a casa di un peccatore. Lì sentite i farisei, ma noi siamo poi anche noi farisei, che giudicano le persone, le classificano e quelle sono delle pecore malate che non vanno curate da nessuno, estromesse dal nostro giudizio negativo. Domani il Papa Francesco va in Svezia e fa una cosa che nessun Papa ha mai fatto. Va dai protestanti che festeggiano 500 anni da quel momento in cui Lutero ha spezzato in due la Chiesa con l'eresia dei protestanti. Ma allora perché il Papa va dai protestanti? E la folla mormora anche oggi: non devi andare, sono cattivi i protestanti, mica sono persone umane, mica cercano Dio come noi. Ma chi ve l'ha detto? Se fossimo nati in Svezia saremmo tutti protestanti, persone normali che cercano Dio e nella loro cultura, nella loro storia sono dentro in una tradizione che purtroppo è nata da una separazione, da una grave separazione. Ma io devo lasciarli perdere? Devo pensare che quelli lì non mi interessano, che non fanno parte del progetto di Dio che li vuole salvare? E allora Papa Francesco domani va dai protestanti. Mi raccomando, stiamo dalla parte di Zaccheo, non dalla folla. non protestiamo anche noi, perché lui va da quelli che purtroppo, quando io ero giovane, mi hanno insegnato che erano i miei nemici, ma non sono i miei nemici, sono persone. Adesso non partiamo dai protestanti, io sono convinto che anche qui nella vostra parrocchia c'è gente che non viene in chiesa, vota un partito che voi non condividete, che si comporta magari in maniera sbagliata. Sono persone umane amate da Dio, per le quali Dio ha mandato il Figlio a morire sulla croce. Noi dobbiamo guardarli con questi occhi. Allora il Vangelo: Zaccheo, vengo a casa tua, ma non solo a casa, mi metto a tavola con te. Voi sapete che seduti attorno alla tavola si invitano gli amici seri, quelli con cui puoi stare in serenità, con cui stringi veramente un rapporto profondo di amicizia, di collaborazione. E vedete, questa è la modalità di Gesù di entrare nel cuore di Zaccheo. Allora io sono Zaccheo perché voglio che Gesù entri nel mio cuore. Pensatelo anche voi in questo momento, ma non vorremmo essere tutti anche noi attorno a quella tavola dove Gesù mi sta guardando con amore e mi fa capire che l'atteggiamento che Dio ha nei miei confronti è solo un atteggiamento di amore. Lo sa benissimo che faccio peccati, non lo dico per proforma, anch'io. Gesù sa benissimo tutta la nostra vita, anche quella che nessuno fuori di noi vede perché lo teniamo dentro nel cuore. Ma lui non guarda i peccati, guarda la persona. Ognuno di noi per lui è una persona da amare, una persona che vuole portare alla pienezza dell'amore con lui, col Padre e con lo Spirito Santo. Allora che bello, Gesù fa capire a Zaccheo che lo ama, e qui avviene il miracolo. Il miracolo non è solo quando un paralitico cammina o un lebbroso guarisce. Voi lo sapete, è molto più difficile guarire il cuore che non guarire il corpo. E il miracolo è, primo, che Zaccheo confessi i suoi peccati. Gesù non gli era chiesto di confessarli, ma lui dice: se ho rubato, restituisco. Sai di aver rubato. Poi, secondo miracolo, gli si aprono gli occhi e scopre che ci sono i poveri. Metà dei miei beni li do ai poveri. Ma razza di imbroglione, perché prima non li avevi visti? Perché Gesù non era entrato nel tuo cuore. Non avevi capito che Dio è un Dio innamorato della tua vita. Eri convinto che la tua vita te la salvavi tu, allora accumulavi i tuoi beni, la logica del possedere, dell'avere. Ma quando la logica di Gesù, che è la logica invece del dare la vita fino all'ultima goccia di sangue, è entrata nel tuo cuore, o a quel punto finalmente la luce, finalmente gli occhi si aprono, vedo i poveri, guardo i miei soldi, li divido a metà per i poveri e addirittura a quelli che ho fatto del male gliene do 4 volte di più. Ma lo capite che grande miracolo, che grande conversione? Allora Luca mi sta raccontando, ma no, di Zaccheo, sta parlando di me, di voi, di ciascuno di noi. Noi siamo Zaccheo, davvero, ma noi per fortuna siamo quei figli amati da questo Dio innamorato che si è rivelato nel volto di Cristo. E l'atteggiamento che Cristo ha nel momento in cui vede che io sono nel peccato non è l'atteggiamento che purtroppo molte volte ci hanno insegnato: Dio si arrabbia, Dio giudica, Dio castiga, Dio minaccia, Dio ti ricatta, ti manda all'inferno. Non le troviamo nel Vangelo queste cose. È la pedagogia spicciola dei genitori o dei catechisti che, non sapendo come tenere la disciplina, hanno usato Dio come carabiniere. Una cosa orribile, orribile, che ci ha rovinato la vita. Ma quanta gente non si confessa, quanta gente non viene in chiesa, quanta gente non vuol più sapere niente di Dio perché gli hanno presentato un Dio assurdo, un Dio castigamati, un Dio giustiziere. Dio è un papà innamorato, vuole solo il bene della nostra vita, e nel momento in cui io sono nel peccato non guarda il mio peccato, guarda me, guarda la persona, la abbraccia, perché solo da questo abbraccio può scaturire veramente, finalmente, la coscienza di aver sbagliato. Quando mai abbiamo confessato un peccato perché qualcuno ci minacciava, ma neanche in tribunale? Ma quando invece un abbraccio forte, magari dalla moglie, del marito, del genitore, ci ha fatto sentire un amore vero, costruttivo, a quel punto abbiamo detto: ti chiedo perdono, ho sbagliato, abbiamo riconosciuto il peccato. Ecco, questa è la logica di Gesù. Ma, devo dirlo, questo amore grandissimo di Gesù che ci abbraccia, tutta la nostra vita è già un segno del suo amore. Siamo venuti al mondo per suo amore, siamo seguiti da lui costantemente, non vive nei tabernacoli, vive qui nei nostri cuori, Padre, Figlio e Spirito, è a casa nostra con noi. Bene, però è questo che devo dire, io posso chiudere la porta, terribile, ho la libertà. E se non voglio accogliere il suo amore, decido no. Ecco il peccato. Il peccato è dire no a Dio. Non sono le azioni materiali, contano niente. È il fatto che noi escludiamo Dio dalla vita, gli chiudiamo la porta in faccia, non lo vogliamo. Mi salvo io da solo. La logica dell'avere, del possedere. Io sono ricco, ricco tanto da salvare la mia vita. E cosa salvi? Non salvi niente. Allora, in questo gioco, il più ostinato, il più fedele è Dio che continua ad amarmi. Gli ho detto di no 100 volte e lui mi ama più di prima. Pensatelo, è bellissimo, è questo il volto di Dio. Perché lui non guarda il mio passato, lui guarda il mio futuro. E dice: ce la puoi fare, io ti amerò costantemente fino a quando tu aprirai la porta, perché tu ce la puoi fare. Io so e ti metto tutte le forze possibili, che sono lo Spirito Santo, la parola di Dio, i sacramenti, la comunità, tutti i grandi segni del suo amore, per sciogliere questo cuore di ghiaccio e aprire la porta all'amore del Signore. Beh, allora penso che possiamo davvero concludere dicendo: io sono Zaccheo, Signore, vieni a casa mia. Fra poco glielo diciamo facendo la comunione, quando il sacerdote ci dirà il corpo di Cristo, e tu puoi dire sì o puoi dire no. Che bello, noi gli diremo amen, sì Signore, ti apro la porta, vieni nella mia vita. Ecco, non abbiate paura dei vostri peccati, abbiate paura soltanto di chiudere troppo la porta e di non lasciare entrare Dio. Allora continuiamo l'Eucaristia, chiedendo davvero che, intanto ringraziando, lodando il Signore, ma anche chiedendogli che vinca tutte le nostre rigidità e ci permetta davvero di lasciarci abbracciare da Lui nella sua infinita misericordia.